Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, la 301esima puntata è inizio e questa puntata si vuole in qualche modo vedere, abbracciare, conquistare il pubblico dei Bontemponi con una presenza che ci ha fatto divertire già in qualche puntata che speriamo diventerà abitudinaria, un abitué di Carta vetrata. Parliamo di Robertino Valabrega. Ciao Roberto.
Eccoci, che piacere, buongiorno, tanti saluti a tutti. Sono finalmente tornato qui con il mio amico Alberto Gaffi a presentare le storie della mia vita, una vita piena di travagli ma anche di grandi sorrisi, di grandi soddisfazioni e un grandissimo piacere.
Quello che tu hai fatto è stato quello di dare delle soluzioni.
Ah sì sì, senz'altro, perché la vita ci fa attraversare momenti molto difficili e particolari che io cerco di affrontare sempre con il sorriso. Sempre con il sorriso, e per me è un grande piacere. Adesso è un periodo in cui la mia musa ispiratrice è la mia sorella, perché mia sorella, mentre lei piange a volte, io invece sorrido e prendo la vita con un grande sorriso.
Con un ghigno beffardo.
Sì. E quindi per me è veramente
c'è anche il principe di Carpegna Falconieri che voleva buttar lì una stupidaggine delle sue.
Beh, appunto, come hai detto tu giustamente, Alberto, Roberto Grande ha dato una risposta, perché al dispiacere si risponde con il sorriso. Non per niente quest'anno premio Nobel è stato dato a Bob Dylan per la letteratura con il suo pezzo celebre che è Risposta.
Benissimo.
Tradotto in italiano.
Qualcosa di ironico, quindi io vorrei però scegliere con te, con gli ascoltatori, facendo delle proposte, naturalmente, il titolo di questo tuo abitué.
Bene,
spazio
allora,
abitudinario.
Il titolo di questo spazio, come vogliamo intitolarlo, Alberto?
Allora, io sono molto affezionato, dimmi, te lo volevo proporre fuori onda, ma preferisco farlo così, apertis verbis, di fronte a tutti. È un libretto spiritoso di Romano Battaglia. Tu lo conosci, Romano Battaglia?
Romano Battaglia lo conosco molto bene, da quando scrisse Lettere al direttore l'avrò letto una cinquantina di volte.
È un libro curativo, ma uno dei suoi libri che amo di più, del 1974, un piccolo editore, si chiamava Union Editore, pubblicò un libro che non voleva pubblicare nessuno, perché raccontava episodi e stranezze spiritose come se fossero state scritte da un infallibile teorico, il professor Rolano Gattabani da Pietrasanta. E il titolo era tutto un programma. Come si fa?
Ecco, infatti, come si fa ad affrontare le cose senza prenderle così di petto, no? Come si fa? Si cerca di sorridere anche di fronte alle cose più gravi. Non so, per esempio, io mi dispiace dover dire questa cosa, perché non vorrei che fosse presa dagli ascoltatori come un'offesa, ma non so, mia madre, per esempio, quando io passavo una persona sulla sedia a rotelle, io magari da lontano la prendevo
come scherzavo. Si fa a ridere però, di un handicappato?
Ecco, come si fa a ridere un handicappato, cioè se io l'avessi conosciuto, cioè fossi entrato, perché non si può soffrire per tutte le disgrazie del mondo, insomma questa è una cosa impossibile.
Quindi si può dire, quindi, facciamo una passeggiata,
ecco. Quindi bisogna anche sorridere delle piccole cose, cercando di non drammatizzare, perché altrimenti insomma saremmo,
e grazie all'armonia, la grazia, quindi, e l'ironia non cattiva che tu esprimi, quindi possiamo dire che sarà un come si fa la Roberto Valabrega?
Sì, possiamo dire che io vorrei, ecco, non lungi da me nel dare insegnamenti, per carità, però insomma, ecco, le cose vanno affrontate in una maniera così, con il sorriso, insomma. Quindi io quando vedo qualcuno che non so, ecco, prima stavo parlando di mia sorella, quando vedo che mia sorella dice io piango oggi, piango, e allora lì cioè da quel pianto viene fuori un sorriso, dice mio marito poveraccio è malato, quello già l'Alzheimer, e io la secondo, capito? E dico sì, è vero poveretto, tu hai questo problema di questo marito, e lei è vero, te ne sei accorta anche tu, e quindi da lì inizia tutto questo discorso. Alla fine lei sorride, capito? Anche se prima piange e poi dopo chiaramente
si entra in empatia,
si entra in empatia, e quindi si affrontano le cose in una maniera diversa. Ci
verrai a trovarci a Milano settimana prossima, siamo allo stand.
Potrebbe fare piacere, dipende da
ci sarà la fiera del libro, lo sai, tempo
sì,
di libri.
Sì, lo so che c'è la fiera del libro. Beh, io sono stato a Roma alla fiera del libro di Roma, venire anche alla fiera del libro di Milano, insomma,
allora la prossima settimana,
la prossima settimana ci possiamo vedere senz'altro
con un super veloce di queste Frecce Rosse o Italo, sì. Non vogliamo essere
certo.
Di parte, una delle due,
certo,
o anche in aereo,
poi
quello che vuoi.
Sto seduto, quindi non è che devo venire a piedi.
Grazie Roberto, alla prossima.
Grazie
allora.
A
ciao.
Voi, grazie, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, raggiungiamo a Milano Chiara Di Domenico, una cara amica che ha lavorato con me tanti anni fa e che sta crescendo, devo dire, sta veramente raggiungendo i massimi livelli nel campo dell'ufficio stampa, che è un ruolo delicatissimo all'interno di ogni casa editrice. Possiamo dire è il front desk o il portavoce della casa editrice nei confronti della stampa, ma anche degli autori, dei librai, un po' qualcosa di assolutamente complesso per i nostri ascoltatori. Magari velocemente, Chiara, vogliamo ricordare cosa fa un ufficio stampa di una casa editrice?
Ma certamente, buongiorno a tutti. Diciamo che l'ufficio stampa ormai si è trasformato, per fortuna in tutti gli effetti, da un oggetto, quale l'ufficio, a un vero e proprio mezzo di comunicazione vivente. Noi, chi si occupa di comunicazione in qualsiasi settore, in particolar modo posso parlare dell'editoria, si occupa dell'immagine di quel marchio che rappresenta.
E l'identità anche in qualche modo.
E anche molto di, diciamo, formare anche proprio un'identità e una riconoscibilità a un marchio. Questa era una cosa che un tempo era molto legata direttamente alla figura dell'editore. Ormai con una settorializzazione professionale anche in questo mondo, l'editore non è più solo per forza un comunicatore, è sempre più importante affidarsi a chi sa che cos'è la comunicazione, come farla e su che canali andare.
Ti trovi meglio con le case editrici legate magari a un nome, un cognome, a una persona, senza fare nomi naturalmente, o quelle di progetto, dove magari si sceglie un'area territoriale o un genere letterario o saggistico, un argomento, dove pensi sia più necessario? Non oso dire esempi, ripeto, sarebbero scabrosi, ma insomma, dove c'è più necessità dell'apporto dell'ufficio stampa, ma anche della ottimizzazione dell'idea, potremmo dire, no?
Ma guarda, oggi qualsiasi indotto è per metà comunicazione, quindi penso che ce ne sia bisogno veramente ovunque, perché siamo così tanto condizionati dall'idea che si fanno gli altri di noi, che questo condiziona automaticamente anche i guadagni, perché guadagno non è solo il soldo che ti entra in cassa durante una fiera o in libreria, guadagno è anche il credito che ti viene dato dalle istituzioni.
La reputazione, si diceva.
Esatto,
sì.
Esatto. Esattamente, quindi per questo dico che non c'è differenza. Io oggi potrei veramente comunicare, ormai a distanza di tanti anni, chi, non io sola, ma chi fa questo lavoro da più di 10 anni, penso che possa veramente ormai comunicare qualsiasi cosa, dai libri alle biciclette, alle automobili, alle medicine.
Quando
alle
si sono piante. Venduti i libri, si può vendere qualsiasi cosa, è molto difficile come settore merceologico.
Sono d'accordo con te, Alberto. Perché...
tu hai iniziato poi dal basso, perché hai fatto proprio, diciamo, dalla libreria, dal pulire i libri come commessa, fino appunto a dirigere gli uffici stampa di tante case editrici importanti, se vuoi fare qualche nome, ma che oggi rappresentano nel campo, nel panorama culturale italiano, dei punti di riferimento importanti. L'ultima, mi pare, qui a Roma era stata l'Orma.
Sì, io posso dire con grande orgoglio, tra l'altro, di avere iniziato a credere nel progetto dell'Orma esattamente quando l'Orma è nata. Io ero presente alla prima intervista di Marco Filoni a Lorenzo Flabbi e a Marco Federici Solari, che uscì poi su Repubblica e li presentò effettivamente al mondo, da quel momento fino al Premio Streghe Europeo aggiudicato l'anno scorso dall'Orma con la meravigliosa e enorme Anierno.
Se, prima di lasciarci per un breve stacco musicale, volevo farti una domanda un po' personale. Tutto questo lavorare per gli altri non ha fatto un po' trascurare la Chiara Di Domenico, scrittrice, di cui parleremo fra poco?
È assolutamente vero, tanto che appunto ho voluto anche dividere queste due identità aggiungendo un forte braccio nel mezzo.
Quando... che sappiamo è il tuo nome di battaglia a San Lorenzo, esatto. Qui a Roma, insomma, via.
Al Pigneto,
chiedo scusa, io faccio sempre confusione.
Sì. Tra l'altro Pigneto che saluto come Evita Perón salutava l'Argentina, veramente. Don't cry for me, Casilina, dovrei dire. Mi manca tantissimo, e venendo alla tua domanda, sì, assolutamente è difficilissimo, sono perennemente in ritardo sul mio libro e credo molto nel proverbio che il ciabattino ha sempre le scarpe rotte. Purtroppo l'unico libro che ho seguito veramente male è il mio.
Poche regole semplici per stampa alternativa, di cui parleremo fra pochissimo. Ciao Chiara.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata a Chiara Di Domenico. In questo nuovo intervento aggiungiamo il tuo soprannome che ti sei scelta, Forte Braccio, che è stato anche un eroe medievale, insomma un personaggio incredibile. Chi è per te Forte Braccio?
Forte Braccio all'inizio era semplicemente il nome della via in cui sorse l'associazione culturale che ho presieduto e diretto per tanti anni, che era l'associazione Forte Braccio, nata in via Forte Braccio al Pigneto. Poi ho scoperto che, oltre ad essere stato un valorosissimo condottiero, uno spirito libero tra l'altro, Forte Braccio era, in onore di questo spirito libero, anche il buon Melloni, che scriveva dei fondi memorabili sull'Unità. Quindi
esatto. Come emerita sulla Domenica del Sole 24 Ore, insomma, personaggi che non si firmavano, ma che tutti sapevamo chi erano, forse, no?
Sì, era. Adesso ormai è scomparso, così come è scomparso quel suo meraviglioso odio per il politically correct. Rileggere oggi quei fondi è una delizia, perché questa nostra blandizie. Ormai che sta contaminando tutto, lui non ce l'aveva per niente, eppure aveva un tale stile che poteva permettersi veramente di dire cose che oggi risulterebbero quasi sgradevoli.
Ma chi era? Bettino Craxi, no? Chi era?
Era Melloni,
scusami, sì.
Però, assolutamente.
Legato a Bettino.
Ma sai, Melloni era, come tutti gli individualisti, era considerato legato a tutti, ma non era legato a nessuno.
Ah, hai ragione, io mi faccio confusione con Ghino di Tacco, forse era lui che era lo pseudonimo.
No,
di...
Melloni scriveva appunto sull'Unità, esatto. un sardonico commentatore delle meschinità politiche,
assolutamente,
generali.
Assolutamente. Senti, invece veniamo a questo romanzo che tu hai definito post-prenestinista, perché la Prenestina è nel tuo cuore,
assolutamente.
Il quartiere che ti ha un po' fatto innamorare della nostra città di Roma,
sì,
anche se oggi vivi a Milano, in una zona di Milano molto bella, tra l'altro.
Sì, adesso sono molto fortunata, mi sono trasferita a Milano da poco e questo romanzo è arrivato a chiudere un periodo che è stato per me un periodo importante, che è stato il periodo tra il 2008 e il 2016, appunto, a Roma, e dove l'ho chiamato post-prenestinista perché quando sono arrivata nel 2008 per me c'era veramente un movimento prenestinista, l'abbiamo visto in tre in tutto,
assolutamente,
abitando sotto la tangenziale est, lungo la Prenestina, lungo quelle che io nel libro chiamo le due cosce di Roma, che sono la Prenestina e la Casilina, il Pigneto,
dal quale saltava Fantozzi per salire sull'autobus dal terrazzo, sì, dal balcone.
Sì, ho visto quella casa tutti i giorni dei miei anni, insomma, tra il 2008 e il 2016.
E ha un suo fascino, ha un suo fascino. Senti, ma veniamo alla trama. Sono due donne che si confrontano con un periodo storico importante, gli anni 70, sono passati parecchi anni, tu eri una bambina in quel periodo. Come mai hai scelto di ambientare, insomma, questo romanzo del 1977?
Perché mi serviva una scusa per costruire un ponte tra quello che io sono oggi da adulta e i buchi neri che non mi permettono effettivamente di diventare adulta. Ho capito che questo era un problema non mio, individuale, ma di un'intera generazione. Noi abbiamo una mistificazione di quel periodo con dei buchi storici pazzeschi, con delle versioni ufficiali che corrispondono al 50% della realtà, con molti testimoni che sono stati messi a tacere, penso a Carlo Rivolta, fatto sparire totalmente, anche proprio fisicamente, a tutto un movimento gioioso come era quello degli indiani metropolitani.
Molto milanese, tra l'altro, Parco Lambro, insomma, era particolarmente vivace Milano e più allegra di Roma, forse, in qualche modo, no? In quegli anni 70.
Come Milano e Bologna, esatto. Mentre Roma era un po' il teatro.
Un po' più cupa.
Sì, assolutamente.
Hai letto l'ultimo romanzo di Dentello, che anche lui tocca il tema della lotta armata in un modo un po' dissacrante, svuotando di contenuto, poi vabbè, non voglio svelare la trama, ma insomma c'è un tradimento che farà capire tante cose anche sulla affidabilità e la solidità delle alleanze, delle connivenze tra membri della lotta armata, tra brigatisti.
Non l'ho letto e devo dire che mi incuriosisce molto, vedi, questo mi conferma non solo il fatto che ormai siamo molto legati agli anniversari che ci tornano dentro e ci fanno parlare.
Il rapimento di Moro, certo.
Però volevo proprio staccarmi da questa parte della storia degli anni 70 che non ci ha fatto mai progredire. Mi piaceva invece l'idea che quelli fossero gli stessi anni che hanno portato poi a film capitali come Avere 20 anni, per esempio, che è, a mio parere, il miglior film sulla beffa del femminismo.
Dissacrante, certo.
Assolutamente.
Quindi Poche regole semplici, che ricordiamo il titolo per i nostri ascoltatori, sono solo 13 euro e... No, 16 euro, ma sì, scontato, lo troviamo su parecchie piattaforme a 13,60 euro. Però in libreria sono 288 pagine per la collana Eretica speciale di Stampa Alternativa di Baraghini, se non ricordo male, sempre,
certo,
lui, il vecchio guru della casa editrice Viterbese.
Devo fare un ringraziamento a Marcello, perché penso che solo un editore così outsider,
coraggiosissimo, sì,
poteva avere il coraggio di pubblicare quasi 300 pagine di un romanzo assolutamente indisciplinato.
Come sei tu, ma viva gli indisciplinati, insomma. Non vogliamo quelle incolonnate di signor sì, che non ci sono, non ci devono essere.
Non
sono mai piaciuto. No. Nel futuro della letteratura può fare solo, guarda, bene una persona come te. Grazie, Chiara.
Grazie a te.
Beh, continuiamo semplicemente a ricordare i nomi dei protagonisti per dare un minimo di spessore alla tua trama. Come si chiamano le tue donne?
Si chiamano come dei nomi di canzoni, in particolar modo Gloria. Gloria si chiama così proprio perché è la figlia, la storia è la storia di una madre e di una figlia, ma che in realtà non si vedono mai nel libro, non si incrociano praticamente mai, e Gloria è in onore appunto di Gloria dei Dem, di Van Morrison e di Patti Smith. Patrizia era un richiamo lontanissimo, che dico qui in inedito, a una canzone di Finardi di quegli anni, in cui viene descritta una donna che si chiama Patrizia e che è la donna così come veniva immaginata in un certo periodo felice della nostra storia, in cui appunto c'era un equilibrio perfetto fra il femminismo manicheo e la libertà del corpo, e quello che purtroppo siamo oggi e su cui si aprirebbe una lunga parentesi.
Lo presenterai nella tua Pesaro oppure no?
Probabilmente quest'estate lo presenterà. Per adesso l'ho presentato, per adesso non l'ho presentato a Roma, perché ho una sorta di tabù, lo sento più patria a Roma che a Pesaro in questo momento.
Mi fa piacere. Se posso esserti utile, sarò felicissimo di esserci e di aiutarti. Quindi anche Radio Città Futura ti abbraccia con affetto e ti facciamo veramente tanti auguri e complimenti per questa fatica letteraria che completa degnamente quello che io sapevo da anni che tu tenevi nel cassetto per pudicizia, perché come dicevi giustamente prima te, il ciabattino ha sempre le scarpe rotte, ma è ora che qualche paio di scarpe nuove se le metta via
e si metta a ballare.
Sì, evviva. Grazie ancora, ci vediamo a Milano sabato prossimo. Allora
a Milano, allora ciao, grazie, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, anche questa seconda mezz'ora della 301esima puntata ha inizio. Ci ha raggiunto qui nei nostri studi di Carta vetrata Fabio Pavan, il nostro amico collezionista e tabaccaio, o tabaccaio e collezionista, che ha via Merulana di fronte al Tempio di Mecenate, a Panella, insomma al Teatro Brancaccio, insomma lì c'è un po' un piccolo mondo di attenzioni e di attrazioni, uno spazio dedicato all'arte. E con Giovanni di Carpegna Falconieri vogliamo affrontare oggi il tema delle stamperie d'arte romane, che erano delle botteghe particolari, non erano dei tipografi che lavoravano in termini industriali, ma erano assolutamente degli artigiani. Proprio in via Merulana Giovanni ci stava raccontando, avevi incontrato in un cortile uno stampatore di acqueforti.
Beh sì, proprio agli inizi come pittore, oltre 20 anni fa, pensai che appunto il legittimo segno insomma dal disegno e dalla pittura doveva passare insomma anche alla riproduzione, all'incisione, quindi alla stampa. Quindi mi sono appassionato da quel periodo in poi per tutto poi il resto del mio lavoro artistico proprio sull'incisione e sulla stampa.
Fabio, sì. Tu te la ricordi questa stamperia? Ne hai avuto traccia?
No,
di via Merulana?
No, non ho avuto traccia, no, anche perché i miei ricordi sono di una formazione diversa. Devo dire che rispetto a Roma, su a Torino, nel nord in generale, la stampa dell'incisione veniva curata direttamente dall'artista, dall'autore. Ricordo infatti che Cremona venne istruito specificatamente da Maccari a comprarsi un tornio e ad utilizzarlo, mandando una donna incisore di Umbria, che adesso mi sfugge il nome, che non era brava come artista ma era ottima come insegnante per la, sul testo l'opera incisa comunque ci sono tutti i nomi e i cognomi, i fatti che io adesso sto andando a raccontare.
Parliamo anche di Luigi Bartolini.
Luigi Bartolini è stato unitamente a Morandi, a Castellani, a Barbizan, me ne sfuggerà qualche d'un altro, uno dei massimi incisori italiani. Senz'altro come freschezza dopo Morandi lo metterei senz'altro al secondo posto. Un po' pasticcione diciamo nel suo modo di articolare il suo gesto, però diciamo era proprio la sua caratteristica, molto poetico rispetto a Morandi diciamo che era invece aulico. Cremona, voglio dire, avvicinandola a questi grandi signori incisori, lo riterei, come dire, meritevole di attenzione, ma non diciamo di questo valore. Lo stesso Maccari, grande mestierante, però diciamo così, non su questi livelli artisti. Sono veramente molto pochi gli incisori che si possono definire tali.
Abbiamo raggiunto al telefono Cecilia Emiliozzi, che ha una sua attività storica nel nostro comune, nella città di Roma, per chiederle insomma se era a conoscenza della chiusura purtroppo di diverse stamperie d'arte romane. Io ne ho conosciuta una in particolare al Celio, dove lavoravano diversi artisti, tra i quali anche Afro Basadella e altri molto importanti, dove ahimè sono andate poi buona parte perdute le stampe prodotte e anche le lastre biffate, così mi sembra che si debba dire, dopo l'utilizzo, sono state abbandonate a, magari a qualche cassonetto, qualche recupero di materiale ferroso.
All'ossidazione,
diciamo, sì, terribile, perché comunque anche una lastra biffata ha un suo
valore.
Fra
l'altro c'è il gabinetto degli Uffizi di Uffizi a Firenze che fa proprio incetta raccolta di queste lastre, a testimonianza, diciamo, della storia della formazione.
Cecilia, una tua opinione su questo tipo di attività che va scomparendo?
Fa parte di questa trista realtà della scomparsa dei saperi antichi, artigianali, che purtroppo progressivamente vediamo svanire senza che nessuno si occupi di preservarli. È molto triste.
Anche perché con l'evolversi del tempo l'incisione è diventata una tecnica serigrafica, più, quindi non c'è più la traccia sulla lastra, sulla pietra, sul rame, bensì attraverso una riproduzione meccanica, quindi effettivamente.
Infatti è questo, sì, sono sì. Tutti
questi accorgimenti moderni che hanno, esatto, hanno accantonato il sapere, come dici te, dei mestieri.
Con il fare, con proprio un lavoro materiale, oggettivo.
E comunque manca anche il fiato artistico, diciamo, di riprovare questa antica tradizione. Rimarrebbe soltanto un gesto così, però fine a se stesso, diciamo, privo di ogni interesse. Quindi io ritengo che l'incisione.
Penso che l'incisore abbia anche un ruolo soggettivo, insomma, che sia poi metta un contributo personale, no? Insomma, ci siano delle variazioni che dipendono da chi la fa materialmente l'incisione.
Beh, diciamo, l'incisione secondo me era un attimo di narrazione che la letteratura moderna ha superato abbondantemente, quindi diciamo la cancellazione dell'incisione nel senso, diciamo, storico secondo me ha ragione di essere, e ci sono altre cose che devono continuare, la pittura peraltro, però sull'incisione devo dire che è inutile ricalcare le vecchie stampe, ricordare, questo sì, quindi i musei ci devono essere, i macchinari vanno visti, questo sì, come gli strumenti e le barbiere, che oltretutto costituiscono esteticamente delle cose interessanti, oltre che graziose.
Posso dire una cosa che mi è sempre venuta in mente, io appunto come pittore, che ho sempre fatto questa comparazione appunto fra l'incisione della pittura è proprio l'incisione anche della musica, perché tutto deriva da là, quindi anche un disco inciso che fa musica è lo stesso, il discorso è lo stesso, e oggi con appunto la luce, quindi diciamo i pixel, chiamiamoli così, si potrebbe incidere, si fa la stampa, insomma, e quindi tutto nasce da lì. Il disco,
però si perde l'organicità, è come, non so se
il calore,
d'accordo,
il calore come Cecilia, le valvole,
è come vestirsi di luce senza voler per forza fare un esempio magari un po' forzoso, invece indossare gli oggetti importanti che tu produci, insomma, anche la tua capacità di coprire dei corpi femminili con i tuoi splendidi bustini non è la stessa cosa che, insomma, essere virtualmente protetti. In molti casi esalta e non solo cura il corpo femminile.
Veramente in questo caso mi veniva un'altra analogia.
Dimmi.
Con i bustini, con le traduzioni, con le traduzioni letterarie. Il traduttore è un tramite, no? È uno che fa passare una cosa verso l'altra, e ha un suo ruolo, un suo contributo. Probabilmente anche l'incisore ha un ruolo di mediazione, no? Fra un oggetto e un altro, o bene, quantomeno tra un'idea e la realizzazione dell'idea.
Ci hanno chiesto se si possono vedere i famosi pappagalli soffiati a Murano, non il pappagallo uccello, ma quello, diciamo, medico, perché ci sono arrivate
non
delle...
Non li metterei fra le opere d'arte.
Però mi hai detto che sono particolarmente belli, o non è ancora possibile vederli nel tuo atelier?
Potrebbe essere una ripresa del ready made di Duchamp, io sarei interessato a vederli, soprattutto se hanno una formazione storica. A proposito, volevo ricordare un fatto episodico che mi sorprende sempre. Quando io passo, non so se via dei Portoghesi, via dei Prefetti, dove c'è l'Avvocatura di Stato, al fondo della strada c'è un negozio di barbiere, ho scritto barbershop, oppure
all'angolo.
Oppure è un museo, ma è talmente bello e incantevole che rimango sempre davanti a guardarlo. Invito la gente a
affermarsi. Bene Cecilia, alla prossima. Ringraziamo ancora Fabio Pavan e ricordiamo ai nostri ascoltatori che scovare i cortili di Roma è ancora possibile, ci sono spazi e curiosità che magari un incisore, un barbiere, chi più ne ha più ne metta, non qualche dimentichiamoci di quello che siamo stati e che comunque faticosamente continuiamo ad essere. Ciao Cecilia.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, stiamo chiudendo la seconda mezz'ora, avremo con noi per ben due interventi una guest star che ci accompagna, una avvocatessa con il brivido sulla schiena. Chi abbiamo accanto a noi?
Sorpresa, sono di nuovo io.
Quindi è un ritorno.
Un ritorno, che non meraviglia. Ce la posso fare senza carta vetrata. Allora, grazie per avermi
ricordiamolo Flaminia Naro, number
Naro
one.
Come avvocatessa, in realtà l'avvocatessa è seduta qua di fronte
no,
a noi.
No, ho detto che l'accompagnavi, sei la guest star.
Ma perché sono avvocato anch'io, quindi
me l'avevo dimenticato perché sei diventata giornalista, ho visto un tesserino svolazzante per gli studi, fantastico.
Esatto.
Dove non abbiamo visto la data di nascita.
No, l'ho cancellato. Sai quando facevano i film la cancellavano con l'inchiostro?
Con una patacca di caffè.
Allora, l'avvocato vero però è qua davanti a noi ed è Maria Luisa
Missiaggia, detto in coro, Missiaggia per noi dal Veneto, giusto?
Dal Veneto di nascita.
Di nascita e
ma
di,
romana,
di, cuore, di cuore.
Ma romana ormai, in realtà abruzzese, nata all'Aquila.
Magnifico, come il grande D'Annunzio, ma lui era marittimo, non era montano.
Sì,
comunque, siccome gli avvocati fanno tutto, è vero, gli avvocati sono poliedrici. E
sì.
tu sei diventata scrittrice.
Io ho un avvocato di strada che è un uomo che è diventato donna, che vuole ritornare uomo, lo conosci? Ti presenterò prestissimo.
No, questo non mi manca.
Avvocato di strada, avvocato di strada.
Di strada è il cognome?
No, di strada è la professione, lo vuol fare per strada.
Ah, pensavo di strada proprio.
No.
Col negozio.
Col negozio.
Allora, parliamo terra. Del libro di Maria Luisa, Separarsi con amore si può.
Aracco sì. Editore, un fuori collana, ben due edizioni già al suo attivo, appena uscito per nel 2017.
Il 15 marzo.
Benissimo, qui danno delle indicazioni di luglio 2017 come se dovesse ancora uscire, ma insomma penso che sia un errore.
Invece è stato appena pubblicato.
No, è stato appena pubblicato, abbiamo fatto una bellissima presentazione a Galleria Sordi, il libro era nelle Feltrinelli, quindi è stato bellissimo successo, sono
l'ha
molto
contenta.
L'ha presentato,
se non sbaglio, Nicola Pietrangeli.
Sì,
come
esatto.
Mai lui? Perché lui?
Ma perché si è dimostrato favorevole alla separazione con amore, perché è una persona molto pacifica.
Perché
anche
ricordiamo
se
il titolo, ricordiamo il titolo,
Separarsi con amore si può.
Che sì. Vuol dire? Di che parli?
Parlo intanto nella prima parte degli errori che tutti le parti, i coniugi, le coppie fanno con e senza figli quando si trovano di fronte a una separazione, e cioè attaccare l'altro, non avere responsabilità nella crisi, uccidersi a vicenda, dilaniarsi.
Vabbè, Alberto mi consegnava la sua fede, perché non ci vedo.
No, ma stiamo scherzando. No, ma questo succede anche tra uomini e tra donne, oppure ancora
cioè,
non
dici,
ci sono
in coppie anche
esatto,
dello stesso sesso?
New age, sì.
Sì, certo.
E come
perché
si svolge
anche nelle
la cosa?
Coppie omosessuali ci sono dei ruoli e quindi si litiga e ci si uccide a vicenda credendo che nel rovinare l'altro. Beh sì, con le nuove leggi per noi è diventato diciamo a tutto tondo, a 360 gradi. Però in realtà questo libro vuole dare un messaggio alle coppie
di armonia.
Sì, di armonia, soprattutto di considerare la separazione come un punto di inizio e non come una fine, cioè un punto da
ma
cui
tra entrambi,
ricominciare.
Tra entrambi rimarrà qualcosa sempre,
certo,
per tutta
sempre
la vita
per
o no?
Tutta la vita, se si è genitori per sempre.
No, io parlo senza il problema dei genitori.
Ma c'è una differenza sicuramente tra l'essere genitori e non esserlo, perché se ci sono dei figli la scelta quasi non c'è, nel senso che se hai un affidamento condiviso di un ragazzo ragazzo, di un bambino, non puoi odiarti perché questo ragazzino diventa la merce di scambio, no? dei conflitti.
Senti,
e delle ire.
Scusami se ti interrompo, tu sei avvocato matrimonialista. Sì. In che senso sono cambiate le leggi?
Sono cambiate le leggi perché nel 2015 tutti sappiamo che è uscita questa negoziazione assistita con il divorzio breve, e cioè la possibilità anche di separarsi e di divorziare senza andare in tribunale con un accordo. Qual è?
Senza tribunale.
Senza tribunale.
I tempi quali
Ma
sono?
Ma qual è il, l'elemento che...
Fate tutto voi avvocati.
Possiamo fare tutto noi avvocati, autentichiamo, c'è sempre il vaglio del pubblico ministero, perché si deposita l'accordo al pubblico ministero, che deve valutare se abbiamo deciso che per esempio il bambino viene attaccato al lampadario, che ne so, il mercoledì, no? E no, questo non sarebbe possibile.
E allora, quali sono c'è i tempi?
I tempi sono velocissimi, perché da quando firmiamo l'accordo 10 giorni e c'è la separazione.
Ah, ma proprio immediati? Immediati.
Sì, 6 mesi il divorzio. Perché ho scritto questo libro? Perché solo con l'accordo è possibile fare questo.
Beh, certo.
Cioè, se non c'è l'accordo, i tempi non sono così brevi, perché bisogna fare i processi, e anche i tempi dalla separazione e il divorzio non sono più 6 mesi ma 1 anno. Non credo che ci sia stata una comunicazione proprio.
Senza accordo bisogna seguire il vecchio rito.
Non proprio,
perché i tempi si sono accorciati da 3 a 1, però il vecchio rito processuale sì. Quindi l'importanza di trovare un accordo è vantaggiosa sia per la tempistica che nell'interesse della coppia e nell'interesse dei
ragazzi. Ma veniamo a cose di attualità purtroppo molto frequenti. Molte liti che arrivano anche all'uccisione, soprattutto della donna, nascono proprio dalla difficoltà dell'uomo di accettare di essere lasciato.
Sì, l'abbandono.
L'abbandono, come dire, una gran vergogna per l'uomo italiano, ma forse in generale anche in altri paesi, di vedersi tradito per un altro uomo. Che
o
meccanismi
anche semplicemente
scattano?
Rifiutato.
Rifiutato. Ecco.
Non è necessario il tradimento per un'altra persona.
In quel caso però che succede? Per esempio, un uomo in carcere può essere condannato a essere...
Un uomo in carcere perché ha fatto violenza.
Esatto, perché ho saputo che per esempio anche dei vedovi, dopo aver ucciso, si sono trovati a combattere i figli, residuali naturalmente dalla morte del coniuge, a combattere per evitare che il coniuge che ha ucciso diventasse erede.
Sì, è vero. È vero, e la situazione dell'omicida in carcere, che si trova con il denaro dalla sua parte, è un problema che ci riguarda
che poi sappiamo che prima o poi uscirà di carcere, no?
Beh, dipende, perché di solito se fa
l'abbreviato
un terzo della pena, di solito in 15 anni sono fuori.
E
ma
comunque
è anche
il bene non è di proprietà del figlio, della figlia,
no,
degli eredi, insomma.
Certo.
Ma rimane in quota anche lui.
Sì. E tra l'altro è anche per questo che, non so se voi lo sapete, che ho costituito una onlus. Ho costituito una onlus.
Ce ne parlerai fra poco, perché abbiamo un brano che alleggerisce un minimo la tensione, e poi parliamo della tua
Va
onlus.
Bene.
Ciao.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, continuiamo a chiacchierare con l'avvocatessa di Separarsi con amore si può. Parliamo di un personaggio importante, perché Maria Luisa Missiaggia ha pubblicato appunto con Aracne questo libro, ma ha anche creato una onlus per aiutare chi, soprattutto le donne, sono stati oggetto, questi individui, di violenze terribili, talmente gravi in alcuni casi di portare fino a danni irreparabili, compresa, ahimè, la morte.
È vero. Allora, la onlus è stata costituita da pochissimo.
Come
con
si chiama?
Studio Donne, così come si chiama la nostra società dello studio.
Però c'era un sottotitolo, tu dicevi.
No, nessun sottotitolo.
Lo scopo della
Lo scopo è la cura degli uomini maltrattanti.
Ecco.
L'assassino, se vogliamo.
Diciamo a difesa, se potessi usare uno slogan, a difesa delle donne curiamo gli uomini. Perché? Perché ho verificato per la mia esperienza professionale che dal 2013, cioè quando è stata emessa la legge sul femminicidio, che avrebbe dovuto ridurre i casi di femminicidio e quindi con l'inasprimento delle pene e tutto quello che noi sappiamo, in realtà i femminicidi sono aumentati. Sono aumentati nonostante l'esistenza di centri antiviolenza che comunque sono a supporto e a tutela e a difesa delle donne. Allora mi sono chiesta, come nel caso delle tossicodipendenze, che cosa si può fare, come può essere valutata la violenza e nel seguire il percorso dei 12 passi, che è quello che cura di Alcolisti Anonimi, per capirci, notissimo nei paesi americani e noi un po' meno, ho identificato la violenza come una vera e propria malattia, perché in realtà i presupposti della violenza quasi sono gli stessi delle dipendenze per coloro che accedono alle droghe, e cioè la paura, la solitudine, l'abbandono, il rifiuto, la mancanza di affettività. Tutto questo è il terreno fertile per la malattia, così come per la malattia delle dipendenze, così come la violenza.
Come le curereste? Cioè in maniera psichiatrica?
Non psichiatrica, sempre secondo il percorso dei 12 passi, che come si sa è un percorso di autoaiuto, cioè le persone che decidono di essere curati, di curarsi, accedono attraverso un anonimato, che è anche un requisito importantissimo per la cura spirituale dell'anima, si dice nell'ambito di queste figure, accedono a questi centri di ascolto dove non c'è uno psichiatra, non ci sono farmaci, non è un consultorio, si seguono le 12 tradizioni e 12 passi e le persone violente in questo caso accedono a queste strutture.
Il problema è che ci vuole la consapevolezza della violenza.
Allora, il problema è che intanto è necessario diffondere il messaggio. Mi sono capitati dei casi di uomini violenti nella mia esperienza professionale che mi hanno chiesto aiuto e io non ho saputo dove mandarli. Questa è stata una delle motivazioni che ha spinto me con il mio staff a creare questa Onlus. C'è anche una piattaforma sul sito internet studiodonne.it di crowdfunding, quindi con la possibilità di donare delle somme per la realizzazione di questo progetto. Io sto facendo di tutto anche attraverso i mass media, le televisioni,
diamo i riferimenti per poter versare.
Studio Donne, il progetto si chiama Per te uomo, con un hashtag, vanno direttamente sul sito e nel link Per te uomo troveranno Dona Ora. È molto semplice, lì c'è tutto il progetto, tutte le motivazioni, tutti i supporti che possono trovare,
che possono
e ci sono anche state delle donazioni anche anonime. Ecco, un'altra cosa importante,
questo
che
si può
donare anche in via anonima, possono chiamarci senza lasciarci il loro nome e cognome e chiedere aiuto, consigli.
Senti, avete
e supporti.
Una sede dove loro possono comunque rivolgersi?
Sì, adesso abbiamo la nostra sede del nostro studio che è a Via Veneto e poi con il raggiungimento dell'obiettivo dei fondi, che è intorno ai 200.000 euro, creeremo proprio una struttura ad hoc per il sostegno di questo.
Tutta privata, quindi? Tutta
sì,
privata.
Tutta privata.
Non volete aiuti pubblici?
Diciamo che non vogliamo rallentamenti, più che non vogliamo aiuti pubblici. Tutti gli aiuti sono
ben
graditi, però non vogliamo che ci mettano i bastoni fra le ruote per dire poi no, questo non si può toccare perché ha questo capo di imputazione, quest'altro capo. Io sono una semplice e voglio fare le cose semplici e veloci a tutela veramente dei cittadini e delle persone che sono per noi.
Senti Maria Luisa, siccome parlavamo comunque del tuo libro, no?
Sì.
Che è recentemente pubblicato per Aracne,
sì.
Separarsi per amore si può. è un romanzo, cioè trae...
No, è un manuale, esattamente un manuale. E lo stesso programma dei 12 passi l'ho inserito nelle codipendenze della coppia, sempre per lo stesso motivo, perché con monitorando le varie coppie che in questi 30 anni di professione io ho seguito, ho visto che le coppie più conflittuali sono quelle più dipendenti tra loro. Cioè la persona che non riesce a separarsi dall'altro ed è codipendente
diventa poi violenta
o lo era già prima, ha sicuramente dietro di sé dei problemi irrisolti e se non c'è la cultura di volerli risolvere chiaramente non andiamo da nessuna parte. È inutile che alziamo il tetto delle pene, così come per la droga impediamo di usarla attraverso...
È la strada giusta, noi caldeggiamo questa iniziativa, speriamo di poter vedere presto i 200.000 euro come tetto raggiunti.
Ma
ecco.
Certamente,
io ci credo molto.
Faremo un Teleton,
bellissimo.
Per questo, magari sì. Come radio vi aiutiamo a raccogliere. Grazie. Quando vi mancherà poco facciamo una 24
anche
ore.
Quando ci manca molto.
Per 24 ore però non ce la facciamo poi.
No, certo, va bene.
Allora grazie, salutiamo grazie. Maria Luisa Missiaggia, Separarsi per amore si può, Aracne editore.
Grazie.
E comunque non, cerchiamo di non separarci.
Ma certo.
Sì, rimaniamo uniti nella separazione.
Uniti per odio, separati per amore.
Questo è fra di noi, ho capito adesso, scusa.
No,
ma
voi vi amate parecchio, si
lo
vede.
So. Ciao.
Arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, che questa terza mezz'ora inizia scoppiettante con una carissima amica, Adriana Pannitteri, che mi è venuta a trovare per portare il suo nuovo romanzo, Cronaca di un delitto annunciato, per i tipi dell'Asino d'Oro Edizioni, la casa editrice che è stata del grande Fagioli, che purtroppo ci ha lasciato da qualche
settimana. Esattamente, Alberto.
Io sono un lettore, come vedi abbiamo qui sul tavolo la loro rivista,
Left, sì.
Che trovo fatta in modo molto molto buono, incredibilmente attenta alla psicologia. Proprio nel numero di qualche settimana fa c'era un articolo che parlava di come le donne vengono trattate male dai giudici e vengono considerate attenuanti, per esempio una donna che mentre è violentata non urla e non protesta, come se questa cosa di arrendersi alla violenza carnale sia un fatto di complicità nell'atto. Cosa ne pensi di questo?
Cioè, è chiaro che siamo di fronte a un paradosso, insomma non si riesce a capire assolutamente quello che può essere il terrore di una donna di essere violata nella propria intimità, nella propria integrità e insomma la paura che ci può essere. Tra l'altro io mi ricordo, insomma perché non sono piccolissima, che c'erano dei consigli tipici negli anni 70-80, no? Le femministe dicevano forse è peggio urlare, mi ricordo che si diceva questo, perché in qualche modo forse si scatena quella violenza dell'uomo che vuole appunto uccidere l'identità della donna. Fagioli ha detto molto su questo, proprio perché tu accennavi a Fagioli, ha detto molto e ha detto proprio che questa società in realtà non va avanti, anzi si va indietro, così, è così involuta proprio perché non si riesce a accettare la forza e l'identità della donna. Ogni stupro, ogni violenza è proprio, secondo me, anche uno stupro alla crescita di questa società.
E quando si dice in Cassazione che con i jeans non era possibile stuprare una donna, come rispondi?
Ma guarda,
da
senti,
donna?
La Cassazione francamente insomma,
ha detto delle sciocchezze.
No, ha fatto delle cose bellissime su alcune altre tematiche di cui mi sono occupata, ma ha fatto anche delle cose insomma piuttosto grottesche. Io mi ricordo, insomma lavoro al TG1, che c'è stato un periodo in cui ci toccava dar conto di alcune sentenze grottesche della Cassazione, quella dei jeans insomma era una di quelle, quindi francamente non mi fermo di più a commentarla.
Ma veniamo a Cronaca di un delitto annunciato, il nuovissimo libro che hai pubblicato per l'Asino d'Oro Edizioni.
Allora, la novità è assoluta perché è un romanzo e quindi è il mio primo romanzo.
Brava.
E insomma, quindi è un po' un salto nel vuoto. Io mi ero cimentata, come ben sai, insomma, con una serie di saggi che toccavano le tematiche della malattia mentale, insomma, anche mi ero avvicinata anche a Fagioli attraverso questo percorso, il testamento biologico, la pazzia dimenticata, poi un saggio sempre con l'Asino d'Oro relativo agli ospedali psichiatrici giudiziari
che hanno chiuso quest'anno.
Ora ci ci sono le REMS con tutte le zone di ombre di luce che poi insomma
collana fatto... Omero, ricordiamo.
Sì, infatti questo libro è infatti questo libro è il mio primo romanzo e quindi segna un passaggio insomma per chi scrive,
la dedica a tua figlia,
la dedica ovviamente toccante. A mia figlia che insomma è una giovane regista cinematografica, mi legge, è stata la mia prima lettrice, attentissima, criticissima, insomma i giovani secondo me hanno il polso della situazione e quindi io mi fido del suo giudizio, speriamo bene.
Ed mi permetto poi di leggere un passaggio se
sì,
ti fa piacere.
Sì, grazie magari.
A pensarci bene avrei potuto imbastire anche una mezza carriera sulle minacce, ti rovinano la vita ma ti fanno anche uscire dall'anonimato e ti trasformano in un martire. Così, se non hai parenti per i quali temere, ti puoi prendere la briga di gridare che la camorra ti ha messo nel mirino e proseguire marmoreo e a testa alta per la tua strada. Ecco, questo gioco del gossip inventato, chi è che lo...
No, vabbè, allora, intanto devo dirti una cosa, insomma, il libro scorre su più binari, che è una cosa tipica mia, no? Come avevo fatto su Madri Assassine. E c'è un personaggio...
C'è malizia,
insomma, perché c'è un personaggio che è questo ex carabiniere con una storia che poi magari racconteremo.
E poi c'è Francesca.
Maria Grazia. Scusa, è la compagna, diciamo, di questo carabiniere. Poi c'è Maria Grazia, che è la giornalista che in realtà scrive queste parole.
In picciona.
E che comunque, insomma, in realtà c'è molto anche delle mie esperienze di cronista, perché insomma mi è capitato anche tanti anni fa di andare in effetti a Napoli, occuparmi di cose di camorra e di ricevere davvero delle lettere di minaccia. Ero piuttosto giovane e ingenua e quindi le misi in un cassetto davvero
pensando, non le ho fatte fruttare,
quindi adesso se io lo dico così può sembrare un attacco, diciamo, a colleghi
come quelli che hanno fatto il partigiano e non l'hanno detto
insomma diciamo così, magari può sembrare insomma un attacco cinico a colleghi ben più famosi di me, insomma, che su questo insomma
ci hanno costruito una carriera.
Vabbè, dai, l'hai detto tu Alberto, io non l'ho detto, per cui insomma,
boccaccia mia statica.
Lo so che sei piuttosto, come dire, birichino, quindi
carta vetrata.
Infatti è carta vetrata, diciamo.
Ma non tu, anzi devo dire la verità, ti sei fatta belle mattinate in questi anni,
sì,
pur di non
avere
scorciatoie.
Sì, no, vabbè, io continuo, diciamo, sì, insomma, adesso sono in due redazioni.
Sindacato sempre oppure un po' di meno?
No, io non sindacato non lo faccio, insomma, quindi ne so anche abbastanza ormai distante, mi occupo di una serie di cose mie interessanti.
L'amico corsi... Roberto di Giovan Paolo.
Sì, lo sento, insomma, faccio corsi di formazione professionale per i giornalisti, visto che noi dobbiamo fare l'aggiornamento.
Sei stata a Perugia, no?
No, non sono andata perché...
Quello è un altro giro strano.
No, perché ero al Chiodo, in redazione con
come
i
lo consideri quel festival del giornalismo di Perugia?
È un festival che è una grande vetrina, insomma,
solo per i soliti però.
non a caso
posso dire solo per i soliti?
Sì, insomma,
lo sto dicendo io,
l'hai detto sempre tu. Però diciamo non a caso ci sono anche delle cose interessanti come l'appello dei genitori di Regeni che insomma hanno utilizzato questo, chiamiamolo palcoscenico, però
giusto,
per fare una cosa importante.
Giusto.
Mi dicevi dell'amico di Roberto di Giovan Paolo con cui insomma ho sempre contatti, verrà alla presentazione di insomma una delle mie presentazioni di questo libro.
Una c'è stata mercoledì scorso, ma ce ne saranno altre a Roma.
Assolutamente sì, una addirittura a Frascati, insomma, in trasferta ai Castelli il 6 maggio e poi due in Sicilia, insomma, vado nella terra di origine della mia famiglia, poi Firenze, insomma.
Ti aspettiamo a Milano alla fiera.
Insomma, piano piano arriverò pure lì col treno, conviene più con il treno che con l'aereo.
Assolutamente, gli diciamo anche il padiglione, così tante volte
certamente
ti va, il padiglione
sì.
4, siamo
certamente
a C05 e C03. Non puoi non venirci a
assolutamente
trovare.
Sì, non mancherò.
Ricordiamo allora ai nostri ascoltatori il libro che appunto è nuovissimo dell'Asino d'Oro Edizioni.
Cronaca di un delitto annunciato. Non mi chiedi perché ho scelto questo titolo, curioso,
assolutamente,
no?
Sì,
perché insomma è un po' un rimando ovviamente, no?
Alla cronaca di una morte,
a Garcia Marquez, quindi insomma così ho delle ambizioni piuttosto sfrenate, visto che lui
benissimo
è un Nobel della letteratura, il suo era Cronaca di una morte annunciata e io insomma l'ho un po' modificato e so che non potrà protestare perché insomma un buon Gabriel non c'è più, però insomma mi piaceva molto il fatto che comunque lui è stato un giornalista, è stato un cronista, è stato
si
uno
è sporcato le mani.
Si è sporcato le mani e insomma ogni tanto bisogna sporcarsele.
Fra poco con altri ospiti continuiamo a parlare di libri e salutiamo Adriana Panettiere, diamo un appuntamento a Milano, alla fiera
okay
Tempo di Libri.
Grazie,
ciao.
Grazie Alberto, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, questa puntata la chiudiamo eccezionalmente in assenza di Cristiano Draghi con il generosissimo Roberto Paravagna. Dal Piemonte meridionale, da Alessandria, che ha dato i natali all'amatissimo Umberto Eco, ci regala due recensioni, una più bella dell'altra. Partiamo da un amatissimo Mauro Kovacic, che è uscito recentemente con i tipi della nave di Teseo, con La città interiore, un libro veramente importante che tutti ci aspettavamo candidato allo Strega, e invece, diciamo, si è pensato quest'anno di non iscrivere questa nave alla battaglia navale di Roma,
la grande battaglia.
Ma veniamo al libro. Siamo al 4 aprile del 45, quando un bambino sta vivendo un'avventura. A te la parola, Roberto.
Sì, ciao Alberto, e come sempre un cordiale saluto ai nostri amici di Carta Vetrata. Come dicevi tu, si parla di Mauro Kovacic nella sua La città interiore, quindi l'ambientazione è triestina. Un pochino borderline, se mi consentite, vorrei dare questa definizione, anche data la collocazione, insomma, geografica dei luoghi. Parliamo quindi di Trieste, l'ambito locale, l'estremo lembo a est dell'Italia. È questo un libro sulla memoria, è un libro sulle pieghe della memoria, è un libro che potrebbe essere definito in primis quasi un romanzo, ma che, a dire il vero, tale non mi sento di definirlo, potrebbe, ma non è. Dunque, lo scrittore ci racconta cosa? Ci racconta della sua Trieste al tempo della Seconda Guerra Mondiale, come dicevi tu, Alberto, da studio poc'anzi, quindi 45, c'è questa immagine iniziale in cui si vede, leggendo, si immagina quindi un bambino che attraversa la città, e quel bambino, il protagonista nelle prime pagine, è il nonno dell'autore nella dimensione adolescenziale. Inizia quindi così questo viaggio a ritroso, viaggio a ritroso nella memoria, in mezzo però a tante macerie di una città e per qualcuno anche le macerie di una vita. C'è poi un cambio quasi repentino, un cambio improvviso di sequenze di tempo. Arriva a questo punto un altro personaggio, che è lo stesso Mauro Kovacic, cioè l'autore, in un'altra ambientazione, questa volta una scenografia prettamente carsica.
Sì, un po' alla Walter City, dice io Walter City, dice io Mauro Kovacic. C'è questo giocare nel mettersi nella storia.
Sì, mi pare infatti che ci sia un parallelo forte, insomma, con City. Qui c'è questa scenografia del Carso, da cui l'autore con il padre allora si ricorda, mentre guarda da lontano i disastri di un incendio, in questo caso l'incendio di un oleodotto che ci fu nel 72. Ecco, queste due immagini che sono parte dei ricordi di un passato più o meno recente, in cui si dipana il labirinto, che è per alcuni la stessa città di Trieste. Però, appunto, per labirinto non intendiamo naturalmente l'intreccio di strade, ma un intreccio fortissimo di destini, di vicende, di vite vissute, di odi razziali, che a loro volta ovviamente hanno portato tutta una serie di tragedie. La città interiore, quindi il libro di cui stiamo parlando oggi qui a Carta Vetrata, tante immagini, e le immagini che popolano questo testo di Kovacic ci sono ovviamente tutte molto forti, tendono a comporre questo puzzle, questo mosaico di memorie che sono indelebili l'una dall'altra, e formano uno strato, un background pieno di flashback sui quali incontriamo altri personaggi. Ad esempio, parlando di musica, c'è il riferimento ad Antonio Bibalo, un compositore del Novecento, tra i più importanti, forse, e c'è chi scrive così, ho letto alcuni commenti, forse poco ricordato proprio della stessa Trieste, cioè della sua stessa città. Ci sono personaggi dell'antifascismo locale, in questo caso Pier Antonio Gambini, che aveva difeso la libreria di Umberto Saba dalle camicie nere, per poi finire allontanato addirittura dalla stessa biblioteca civica di Trieste dai partigiani di Tito. C'è questo sguardo imparziale sulle tante ombre, ma sono ombre intese questa volta come personaggi, come uomini, di un non luogo. Ecco, il non luogo, perché Trieste viene definito così, dove appunto per non luogo si fa riferimento a quella che viene definita l'essenza vera di questa città di frontiera e alla sua stessa anima segreta. Direi che è un libro della memoria, un libro, come si diceva, attraverso la memoria, una memoria piena di figure assolutamente interessanti, e Mauro Kovacic di per sé notissimo e bravissimo scrittore, Alberto, credo che tu sia d'accordo con me.
Come no, caro amico, tra l'altro romano d'adozione, adesso vive qui a Roma. Ma prima salutarti e dare i connotati, quindi anche il prezzo a pagina, c'è un mio amico che oggi mi accompagna nella conduzione, Giovanni Di Carpegna Falconieri, che voleva dire qualcosa a riguardo del libro.
Mi è venuta in mente Trieste, quindi questa cosa, Trieste è la città amata dagli italiani e quindi fin da piccolo sentivo questa parola che è viva Trieste, e quindi è così un pensiero, una
libera e redenta, si aggiungeva,
per valore dei suoi soldati. Comunque è viva Trieste, e quindi che questo grande evento triessino porti via
c'è
le
anche
cose
una marca di biciclette che pochi sanno, che si chiama la Wheeler Triestina, che vuol dire esattamente questo, è una marca veneta che produce biciclette da tanti anni, proprio dai primi del Novecento, che si rifaceva a questa sigla, questo acronimo in realtà, perché senza i puntini Wheeler sta per Viva Italia, Trieste italiana, libera e redenta.
Libera e redenta, infatti, è la definizione che ognuno di noi, insomma, si ricorda. di primo acchito, parlando di Trieste.
Esatto, mi raccomando, acchito e non acchitto, come diciamo qui a Roma, raddoppiando le T.
Di primo acchito.
Bene, ricordiamo, La nave di Teseo ha pubblicato di Mauro Kovacic, quindi La città interiore, che è qualcosa di veramente suggestivo già dal titolo. Sono 234 pagine per 17 euro 7 centesimi a pagina, tutti da leggere e tutti da godere. Ciao Roberto, a fra poco.
Evviva Trieste.
Ciao Alberto.
A fra poco, mi raccomando, sei ancora con noi fra dopo la musica.
Rimango.
Dopo Sergio Endrigo.
Dopo Sergio Endrigo, con alcune canzoni scelte apposta, visto che siamo nell'ambito triestino, quindi è il suo ambito.
È il suo ambito, ciao.
C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Solo te, e non ti perderò, non ti lascerò, per cercare nuove avventure.
Carta vetrata.
Anche questa puntata è finita, e come ogni puntata dovevamo avere Cristiano Draghi, ma per ragioni di impegni per l'uscita del prossimo libro, di cui daremo cenno a breve, Lettere a Laura, non abbiamo questa gioia, ma rimane con noi, è rimasto con noi a deliziarci delle sue recensioni, Roberto Paravagna. Quindi il tuo spazio è doppio questa volta, e parleremo di Donne col rossetto nero, un nuovo caso del colonnello Anglesio, di Alessandro De Filippi, per i tipi di Einaudi Stile Libero, Big, quindi un libro di 268 pagine per 17,50 euro, 6 centesimi a pagina. A te la parola e poi concludiamo la puntata.
Ciao Alberto, ciao Giovanni.
Ciao.
Un cordiale saluto ai nostri amici, a voi a studio e ai nostri amici sparsi in giro per l'Italia di Carta Vetrata. Dunque, come dicevate prima, Donne con il rossetto nero, già il titolo lascia presagire un rinvenimento di queste persone così agghindate, tra virgolette. Il protagonista del romanzo di De Filippi è un uomo di circa 50 anni, Enrico Anglesio, a cui piace dare di sé, diciamo subito, un'immagine molto precisa, molto curata. E al primo impatto, vi dirò, mi ricorda molto Mario Soldati, non so se è una mia impressione giusta o sbagliata.
Giustissima, non saprei, giustissima.
Giudicate voi. Anche per quella sua abitudine del perenne mezzo toscano al lato della bocca. Dunque, Enrico Anglesio è un ufficiale dei Carabinieri, lo abbiamo già trovato in un precedente romanzo di De Filippi. appartiene alla Legione Liguria, ha fatto il partigiano sui monti di questa regione, è un grande appassionato di buona tavola e buona musica, ed è per questa ragione, insomma, che abbiamo scelto anche un brano che anche ad Anglesio potrebbe piacere. Un profilo, insomma, direi come tanti, ma c'è però qualcosa, subito va specificato, che tormenta quest'uomo, ed è un vero e proprio neo nella sua vita: la scomparsa della moglie Laura, peraltro amatissima, a causa, pare, di un incidente tanto tempo prima dello svolgimento di questa vicenda, addirittura 8 anni prima. Strano però, a proposito dell'incidente alla moglie di Anglesio, che il cadavere della donna non sia mai stato rinvenuto. Allora, diamo subito una descrizione. La storia è ambientata nella Genova del 1953, dove Anglesio vive e lavora. Una strana città, una città umorale.
Una città particolare, tanto quanto la Trieste di cui abbiamo parlato prima, quindi.
Esatto, Alberto, infatti c'è una specie di fil rouge, una sorta di trade union, insomma, di collegamento tra questi due porti, non solo per il discorso proprio geografico del porto. Una città mugugnosa. Perché dico questo? Perché andiamo a cercare la definizione tipicamente ligure locale del mugugno, cioè il lamento. C'è questa atmosfera che riflette anche le prime inquietudini sociali, ripeto, 1953. Se vogliamo appunto trovarne qualcuna, siamo nel decennio 50-60. Arrivano in mezzo alla storia questi 4 cadaveri di donne, più un altro che viene rinvenuto, cioè un ex camallo del porto, lo scaricatore del porto. Tutti morti ammassati in un'ambientazione un po' urbano-metropolitana, fischi di navi che entrano in porto, sapore di pesce, di rinfrescume, insomma una babele di vicoli. Gente dalle 100 facce, qualche bocca di rosa con l'immancabile maîtresse. E parafrasando il titolo a questo punto di un famoso romanzo di Cronin, mentre i gatti stanno a guardare, o sostituito con i gatti, indifferenti nel loro stile, si consumano le storie delle 4 donne morte senza apparentemente, attenzione, nessun segno di violenza addosso, truccate in maniera speciale, truccate come si fa in teatro, con il rossetto nero sulle labbra, e qui il titolo che arriva. Mentre la radio trasmette le commedie di Gilberto Govi e la musica di Luciano Tajoli, il colonnello Anglesio, il protagonista, insieme ai suoi uomini, ovviamente tutti molto bravi, sarà chiamato a sciogliere il filo di questa
e
vicenda,
le stelle stanno a guardare, quindi.
Esatto, le stelle stanno a guardare di Cronin, da cui venne fatto un romanzo, un teleromanzo tantissimi anni
fa.
Con Alberto Lupo, mi pare, nella parte del dottor Manson, e Anna Maria Guarnieri, qualcosa del genere, se la memoria non mi tradisce.
Hai ragione, quindi, me le ricordo anch'io.
C'era questa, mi pare, in uno dei registi storici dei teleromanzi di allora, forse Anton Giulio Maiano o Sandro Bolchi.
Uno dei due. Eravamo tutti attaccati alla puntata che doveva arrivare, tempi che oggi veramente sono cambiati, dai.
Sono proprio diversissime. C'era anche questa, non so se ti ricordi, se vi ricordate, Alberto Giovanni, l'ambientazione nel Galles minerario.
Come no,
se non sbaglio,
come no.
Questa cosa qua. Quindi, insomma, il nostro colonnello Anglesio, insieme agli uomini, deve dipanare il filo di questa intricatissima matassa, il cui filo finale è la soluzione di questo crocevia. In mezzo ci sono tante frasi che concorrono un pochino a tracciare, non vi dico cosa naturalmente, tanti aspetti, tanti fattori che concorrono un po' a tracciare il profilo di chi ha ucciso tutte queste povere donne e anche quell'uomo. Insomma, un vero e proprio buon noir che si legge, secondo me, molto velocemente, da portarsi in treno se magari prendete, che so, un rapido o un Intercity verso Genova, potrebbe andare
e
bene.
E ricordiamo anche La Cittadella, che anche quello diventò di Cronin un altro...
La Cittadella, esatto.
Era
esatto,
quello il esatto. Titolo, se non ricordo male.
Sì, sì, hai ragione. Nella Cittadella c'era il protagonista che io appunto ho erroneamente detto prima. Il dottor Manson stava nella Cittadella insieme ad Anna Maria Guarnieri. È vero, Cittadella era il romanzo di Cronin.
Un abbraccio.
Quindi, grazie a voi.
La tua conclusione però non te la voglio togliere, scusami.
Ah no, no, niente. Soltanto per ricordare che Alessandro De Filippi è ad una nuova... avventura dopo romanzi come Una lunga consuetudine, come Manca sempre una piccola cosa, e come viene la morte, questo del 2015, viene la morte che non rispetta. Ho detto tutto, finito.
E anche lì il titolo, possiamo dire, evoca altre cose, no? Conviene la notte, avrà il tuo nome anche lì.
Sì, visto che oggi è una puntata in cui ci vengono abbastanza facili, insomma, questi collegamenti con film, con teleromanzi e con altri libri.
E tu quale libro consiglieresti invece per chi ha letto questo libro?
Ma è dell'autore?
Esatto, degli altri.
Dell'autore. Dunque, io di Alessandro De Filippi consiglierei senz'altro, appunto, Viene la morte che non rispetta. È lì che troviamo Anglesio, il protagonista di questo ennesimo romanzo di cui abbiamo parlato poco fa, è del 2015, è molto recente ed è un bel romanzo. L'ambientazione è un pochino sempre, insomma, a cavallo con queste storie noir, ma che, come dicevo, si leggono piacevolmente. Non c'è nulla, secondo me, di troppo complicato nello svolgimento della trama. Ecco perché ho detto prima, si potrebbe acquistare e leggere tranquillamente in treno, se uno dovesse fare
magari
un viaggio,
insieme a Cesare Pavese, che abbiamo detto Verrà la morte, avrà i tuoi occhi.
Esatto, allora, portandosi tutti e due i libri,
tutti i rimandi, rimpalli, collegamenti e via di seguito. Ti aspettiamo dopo la Fiera di Milano, la quale saremo la settimana prossima, che non avremo collegamenti telefonici ovviamente, perché non è possibile, allo stand C0304 del Padiglione 4. Salutiamo le radio contubernali che ci ritrasmettono in giro per l'Italia, da Radio Città Futura, Radio Panda a Milano, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Clodi a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia. Ciao Roberto, alla prossima.
Ciao Alberto, ciao Giovanni, a presto.
La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva.